Vogliamo parlare di un libro che verrà presentato nell'ambito del Festival della Scienza, che è cominciato a Genova il 26 ottobre e sarà in corso fino al 5 novembre. E sabato 4 novembre alle ore 21, quindi sostanzialmente nella serata di chiusura del Festival della Scienza, Luca Perri proporrà una conferenza, ma diciamo una conferenza spettacolo, sul suo libro La pazza scienza. La pazza scienza, risultati serissimi di ricerche stravaganti, questo è il sottotitolo, è un volume che adesso approfondiremo con l'autore stesso, che è dedicato alle ricerche che fanno prima ridere e poi riflettere. Anche questa è una frase tratta dalla presentazione del libro, un tributo alla creatività anche quando si presenta in maniera folle. E Luca Perri è un astrofisico e quindi diciamo conosce bene la scienza, ma è capace anche di sorridere sulla scienza, considerando che a volte il sorriso accompagna la curiosità e la capacità di ironia e di autoironia riesce a far sì che la mente sia più stimolata e più pronta a cogliere le novità, più pronta a scoprire. Quindi la mia prefazione adesso può sembrare un po' fumosa perché non sappiamo ancora di che si tratti, ma fra pochissimo lo capirete perché è un libro veramente con un alto tasso di pazzia, ma anche con un alto tasso di curiosità e di passione per la scienza. Luca Perri è nostro ospite, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Dunque, prima di entrare, facciamo crescere ancora un po' la suspense, prima proprio di entrare nello specifico e proporre qualche esempio dei contenuti del libro ai nostri ascoltatori, è interessante anche raccontare come sia nato questo libro, perché ora è presentato al Festival della Scienza di Genova, ma è nato proprio lì nel corso di un laboratorio.
Esattamente, è nato con un laboratorio che ho sviluppato assieme a un amico e collega a Rongaio. Abbiamo creato questo laboratorio che si chiamava Scienziati Squilibrati, il tema del Festival della Scienza del 2015 era l'equilibrio, noi l'abbiamo preso come equilibrio mentale e avevamo appunto creato questo laboratorio didattico per adulti ma anche per bambini, che poi è andato molto bene e quindi ci siamo resi effettivamente conto che il tema della scienza trattata in modo divertente, ma che poi poteva dare grossi spunti di riflessione, era molto sentito e quindi quando poi la casa editrice Sironi mi ha contattato chiedendomi se avessi un'idea per un eventuale libro, io ho deciso di proporre quest'idea e alla Sironi sono stati abbastanza folli, insomma, da darmi quasi carta bianca sulla cosa e quindi è nato così il libro.
E quindi ci ritroviamo davanti a questo La pazza scienza, edito appunto da Sironi Editore, scritto da Luca Perri, abbiamo detto astrofisico, e illustrato dalle vignette di Angelo Adamo, che scrive anche un saggio. Fra l'altro Angelo Adamo è un astronomo, quindi è del
Esatto.
mestiere anche lui, con una prefazione di Paolo Attivissimo. Dunque, il libro ricrea e presenta quel premio che viene anche annunciato da parte dei giornali e che ha sempre più successo negli ultimi anni, che è quello che si chiama in lingua originale, diciamo, Ig Nobel in inglese, e spesso chiamato premio Ig Nobel in italiano, proprio perché dovrebbe, insomma, premiare qualcosa di ignobile, tra virgolette. Di
Esatto.
che si tratta? Che cos'è questo premio? Come è nato, Luca Perri?
Ma è un premio nato nel 91, diciamo, nasce ad Harvard da un'associazione che si chiama Improbable Research, quindi ricerche
Già il nome è un programma,
improbabili,
sì.
esatto. Questo Mark Abrams, che è l'ideatore del premio, decide di premiare le 10 ricerche più pazze dell'anno. Quindi diciamo una sorta di premio Nobel al contrario. Il premio Nobel è per le grandi scoperte che hanno portato avanti l'umanità. Mark Abrams decide invece di premiare quelle che all'apparenza portano indietro l'umanità. All'inizio il premio viene visto proprio come una presa in giro, infatti nessuno dei premiati si presenta alla premiazione. Premiazione che ha luogo ad Harvard, ma nell'organizzazione del premio c'è anche l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, quindi diciamo due grossissime istituzioni
E i
scientifiche.
premiati fanno poi una conferenza
Esatto,
all'MIT, quindi insomma, cioè.
una breve lezione spiegando la propria ricerca. E finalmente dalla metà anni 90 in avanti i premiati si rendono conto che in realtà non è proprio una presa in giro quella che viene loro tributata, diciamo, ma è un vero e proprio premio, magari che fa ridere, ma in realtà non ha uno scopo, diciamo, di appunto presa in giro. Quindi iniziano a presentarsi alla premiazione e oggi la premiazione è molto seguita, addirittura la BBC la manda in onda in Inghilterra, quindi diciamo è un evento sempre più mediatico e oggigiorno i premiati sono contenti di ricevere il premio, anche perché tra i premiati c'è anche un premio Nobel. Quindi diciamo che non vengono premiati solo scienziati sconosciuti, ma in realtà anche prestigiosi.
E sono anche ricerche talvolta interessanti. Nella sua prefazione Paolo Attivissimo dice che appunto lo scopo degli Nobel non è la presa in giro fine a se stessa, ma l'importanza di saper ridere di sé, del proprio lavoro. Questo è importantissimo. Esatto. in ogni campo, no? In ogni campo, ma specialmente poi nel campo creativo e nel campo scientifico, dove magari si tende a prendersi sul serio, ecco, a sapersi prendere in giro, ma poi anche lo scopo di far pensare, perché sono ricerche che comunque guardano il mondo con occhi nuovi, scrive Paolo Attivissimo, e nessuno è mai diventato esploratore seguendo strade già battute. A questo proposito, nel libro di Luca Perri, sfogliandolo, si notano diversi capitoli dedicati a ricerche sì bizzarre, ma in effetti che hanno un senso, che hanno uno scopo. E poi nelle appendici finali, invece, Luca Perri, si trovano delle ricerche che veramente si può dire il fuoco d'artificio finale del libro, che veramente rasentano l'assurdo.
Sì, ecco, perché diciamo che molte delle ricerche premiate con gli Nobel, la maggior parte, sono ricerche vere che però hanno o delle ricadute divertenti o invece proprio delle basi di partenza molto divertenti. Però ci sono anche delle premiazioni, dei premi dati a complete follie, sia dal punto di vista di ricerca scientifica, ma anche, ad esempio, nel 2016 è stato premiato la Volkswagen per aver inventato delle auto che diminuivano il proprio tasso di inquinamento giusto durante i test. Quindi diciamo che ci sono anche delle prese in giro, ma sono la minoranza. La maggior parte sono ricerche vere, però per concludere avevo deciso di creare un'appendice data dalle follie pure, perché in fondo per chiudere col sorriso dopo la riflessione che avevo fatto nelle conclusioni pensavo potesse andare bene anche leggere delle pazzie complete, ecco.
Allora seguiamo lo stesso percorso. Prima di regalare al nostro pubblico qualche pazzia, presentiamogli qualcuna delle ricerche che invece sembrano magari pazzie a prima vista. Anche qui c'è l'imbarazzo della scelta. La prima che si trova nel volume dopo la prefazione e l'introduzione ha a che fare con la superficie totale degli elefanti, giusto?
Esatto, nel Kerala, quindi in India, dei matematici hanno deciso di trovare una formula che con un paio di misurazioni dell'elefante potesse prevedere la superficie totale dell'animale stesso. E all'inizio non si capisce perché possano fare una cosa del genere. In realtà,
in effetti la domanda viene spontanea.
Esatto, sì, tra l'altro quando io chiedo a qualcuno di indovinare il perché, spesso mi vengono date, soprattutto dai bambini, delle risposte molto fantasiose, tipo per capire se la pelle ci sta su una parete appesa, che insomma...
L'istinto del bracconiere, esatto, anche nei bambini.
Però in realtà poi se ci si riflette sopra, la scoperta ha un suo senso, perché se si ha ad esempio un parco naturale in cui sono presenti un tot di elefanti, bisogna capire se il parco con la sua quantità di alberi può sfamare questi elefanti o no, e per capire quanto gli elefanti debbano effettivamente mangiare si possono seguire diverse strade. La strada seguita da questi matematici è che in realtà il metabolismo basale dell'animale è legato alla quantità di calore emesso, e per calcolare la quantità di calore emessa dall'elefante bisogna capire quant'è la superficie dell'animale stesso. Quindi Questa formula che viene trovata dai matematici è utile perché si può avere rapidissimamente una stima di quanto gli animali presenti nel parco debbano mangiare per capire se il parco può effettivamente sostentare quel numero di animali o no.
E qui è quasi come un gioco di prestigio, no? Ha rovesciato l'apparente assurdità, magari anche con un incanto poetico del, insomma, calcolare la superficie di un elefante, e poi alla fine si vede proprio un'applicazione concreta. E
Esatto.
quando invece uno dei ricercatori di cui parla nel suo libro si è trovato come tutti noi in coda e si è chiesto: ma andrò più veloce nella mia coda o devo cambiare e andare nella coda parallela e arrivo prima, che sia una coda automobilistica o la coda alla cassa dei supermercati? Ecco,
Esatto.
anche da questa domanda è scaturito un premio Nobel.
Sì, allora, diciamo che il premio Nobel è stato dato a Murphy, da cui deriva la famosa legge di Murphy, cioè se qualcosa può andare storto, andrà storto. Murphy era un ingegnere che è stato premiato appunto per questa sua formulazione di questa legge, perché Murphy faceva degli esperimenti usando un suo amico come cavia. Erano degli esperimenti sulle accelerazioni, ad esempio, dei piloti di caccia, eccetera, e per prendere i dati biometrici di questa persona bisognava utilizzare dei sensori. I sensori avevano due facce e se venivano posti sulla pelle della cavia, se mi passate il termine, se venivano posti dal lato giusto prendevano e registravano i dati, se venivano posti dal lato sbagliato invece no. E sistematicamente Murphy li sbagliava nel il lato con cui poggiare i sensori, e quindi diceva: se ci sono due possibilità, alla fine quella che verrà scelta è sempre quella sbagliata. E da questa legge di Murphy nascono una serie enorme di derivazioni della legge stessa, e una appunto molto famosa è la legge di Murphy del traffico, cioè se io sono fermo in colonna la fila accanto a me scorrerà sempre più veloce, se io provo a spostarmi su questa fila quella in cui mi sono appena inserito si fermerà e quella da cui provengo inizia a scorrere.
Sembra un'evidenza esperienziale ma non scientifica questa.
Esattamente, in realtà appunto noi tutti, se si chiedono a 10 persone, se si chiede a 10 persone che sono nello stesso traffico, la fila a fianco alla tua scorre più veloce, 7 su 10 diranno di sì, ma o tutti sono più veloci di tutti e quindi è una cosa paradossale, o evidentemente è una questione di percezione del guidatore oppure di colui che sta facendo gli acquisti nel supermercato quando è in fila alla cassa. In realtà ci sono diverse spiegazioni per questa percezione e in sostanza una delle spiegazioni è che semplicemente io per superare 20 o 30 macchine ci metto pochi secondi, ma quando poi mi fermo e queste macchine che ho superato accelerano e mi superano a loro volta, io sto fermo dei minuti. Quindi in un viaggio molto lungo la mia percentuale di tempo spesa a superare macchine è molto inferiore rispetto a quella spesa a farmi superare dalle altre macchine. Tra l'altro io poi tendo a non imprimere nella mia memoria i particolari delle macchine che ho superato, quindi non mi accorgo di quante macchine sto superando, ma quando sono fermo e queste macchine lentamente mi scorrono davanti agli occhi, io praticamente so tutto di quelle macchine, so il modello, so se hanno dei graffi sulla carrozzeria, quasi imparo la targa, quindi è una serie di percezioni che sommandosi mi danno questa idea di essere sempre fermo ed essere sempre superato. Ma se voi fate un esperimento pratico, diciamo, vi mettete in coda in autostrada e vi guardate alla vostra destra, ad esempio, alla vostra sinistra, una macchina particolarmente riconoscibile, fosse anche un furgone dei trasporti, e fate caso a quante volte questo vi supera e a quante volte lo superate voi, vedrete che in realtà i due numeri si equivalgono. Quindi lui vi supera, ma poi si ferma, voi lo superate, vi fermate e così via. Quindi è semplicemente una percezione.
Ma tutto questo in definitiva poi quali invece applicazioni scientifiche può avere?
Ma in realtà le ha, perché quando noi cerchiamo di immetterci in un'altra corsia perché ci sembra più veloce, in realtà ci esponiamo a dei rischi grossi di incidente, anche perché dobbiamo già alla guida, diciamo che noi abbiamo il nostro cervello estremamente impegnato perché deve fare un sacco di cose diverse, noi abbiamo quattro arti che praticamente fanno quattro cose diverse, dobbiamo guardare gli specchietti, dobbiamo capire dove dobbiamo andare, dobbiamo sapere dove siamo in quel momento, quindi il nostro cervello è già molto occupato. Se noi ogni volta cerchiamo di infilarci nella fila che ci sembra più veloce, in realtà ci esponiamo a dei rischi, ma soprattutto è dimostrato che se tutti iniziano a cambiare corsia il traffico peggiora ulteriormente. Quindi sarebbe il caso di evitare questi rischi ed evitare questo stress, perché comunque continuare a cambiare la nostra posizione aumenta il nostro stress per guadagnare forse pochi secondi, ma in realtà non è detto neanche che si guadagnino quei pochi secondi. Quindi gli autori della ricerca sul traffico davano come morale finale che se si vuole arrivare all'appuntamento 5 minuti prima sarà il caso di partire 5 minuti prima, non di schivare il traffico basandosi su delle percezioni che in realtà sono errate.
Mi sembra un consiglio saggio e ricordo che questa saggezza trapela dal libro La pazza scienza, di cui stiamo parlando con l'autore Luca Perri, libro edito da Sironi, che sarà presentato al Festival della Scienza di Genova il 4 novembre alle ore 21. Luca Perri, nelle conclusioni si legge: a me, astrofisico di fama condominiale, e solo perché mi lamento alle riunioni, solitamente vengono rivolte due domande. La prima è: allora esistono gli UFO? E poi la seconda è: ma che senso ha pagarti uno stipendio? In una nota a piedi pagina si legge che c'è anche una terza domanda: ma che problemi hai? Ecco.
Esatto.
Quindi in qualche modo forse vedere la follia, esaminare la follia di queste ricerche così pazze in apparenza, può far, per uno scienziato è anche un segno di speranza, insomma c'è qualcuno che viene considerato ancora più pazzo di me anche al di fuori del condominio.
Esatto, è vero, ma soprattutto quello che io vedo come speranza è che siccome sempre più i premi Nobel vengono riportati ad esempio dai giornali e dai quotidiani, spesso però vengono visti come proprio delle barzellette. Lo scopo di questo libro è spiegare il vero scopo del premio Nobel, che è far capire a tutti, a più gente possibile, che la scienza parte da una curiosità, la curiosità di una persona, di uno scienziato che magari è solo sua e che tutti vedono come una follia. Questa curiosità viene seguita e porta a una soluzione che all'apparenza sembra inutile, ma in realtà la storia della scienza ci insegna che queste soluzioni, guardandosi intorno, possono essere leggermente modificate e applicate a qualcosa di molto più concreto e portano poi a dei benefici per tutta la società. Quindi anche quando noi scopriamo le onde gravitazionali e all'apparenza sembra che questa scoperta interessi solo agli astrofisici, la storia ci insegna che spesso queste grosse scoperte portano poi, magari dopo 10-20 anni, ma portano praticamente sempre a delle ricadute per tutte. Quindi la domanda perché dobbiamo pagarti uno stipendio, diciamo che questa può essere una buona risposta, perché in fondo voi pagate uno stipendio a me, io seguo la mia curiosità, ma la soluzione che posso trovare magari un giorno sarà utile per tutti quanti, non solo per me.
E infatti si legge che questa curiosità è la stessa che spinge un bambino appunto a scoprire il mondo che lo circonda ed è anche unita al dono che permette a uno scrittore di scrivere o a un musicista di comporre, cioè la fantasia. Chi l'ha detto che la fantasia e la creatività non debbano esprimersi anche in ambito scientifico? Sarebbe interessante parlare anche di altre ricerche che riguardano appunto la passione dei ricercatori giapponesi per le muffe oppure le equazioni che regolano la rottura degli spaghetti, ma le lascio scoprire ai lettori di questo libro, Luca Perri, La pazza scienza, Sironi editore. Magari in conclusione, Luca Perri, abbiamo promesso al nostro pubblico ancora proprio rapidamente un paio di queste ricerche veramente folli che si annidano nelle appendici.
Ma ce ne sono, devo dire, un bel po', ma ad esempio c'è chi ha visto in Gorbaciov l'anticristo e ha cercato di dimostrarlo matematicamente. C'è chi ha scoperto che effettivamente le persone ubriache pensano di essere estremamente attraenti. C'è chi ha insegnato ai piccioni a distinguere fra i quadri di Picasso e quelli di Monet.
Questo è un passo avanti per la cultura, direi, dei piccioni almeno.
Esattamente. C'è chi è riuscito a brevettare la ruota in Australia e soprattutto il premio è stato dato in maniera congiunta all'ufficio dei brevetti australiano che ha concesso questo brevetto della ruota nel 2001, dopo millenni, insomma, in cui la ruota veniva utilizzata.
Beh, nessuno ci aveva mai pensato, ma qui siamo quasi a livello di performance artistica, direi.
Sì, devo dire di sì, ma c'è, a proposito di performance artistiche, chi ha creato un libro autobiografico in 3 volumi sul piacere di collezionare mosche che sono morte e mosche che non sono ancora morte. Quindi ce ne sono diversi, c'è chi ha creato un tavolo da parto legato, il cui utilizzo è legato alla forza centrifuga, quindi la partoriente viene legata a un tavolo che ruota velocissimo su se stesso, in modo tale che il bambino venga sparato fuori, e così ce ne sono veramente tantissime.
E queste e altre le trovate all'interno del volume La pazza scienza, risultati serissimi di ricerche stravaganti, di Luca Perri con Angelo Adamo per Sironi Editore. E ricordo ancora, il volume verrà presentato nella serata di chiusura del Festival della Scienza a Genova il 4 novembre. Festival della Scienza Genova in corso dal 26 ottobre fino al 5 novembre. Grazie Luca Perri e buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.